Buonasera, buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Non facciamo un dramma, la prima puntata del 2020. E io sono sempre Alberto Dominighini e qui con me c'è
Giulia Rondinara. Ciao ragazzi.
Buonasera di nuovo.
E allora, buon anno.
E buon anno, esattamente. Speriamo abbiate passato un buon Natale, delle buone vacanze e abbiate iniziato l'anno al meglio. Allora, questa sera di cosa vi parliamo? Siamo in seconda serata, quindi ci è permesso.
E siamo originali.
Siamo originali.
Abbiamo scelto un testo un pochino hard.
Usi.
Usi, mi piace, bravo, bella definizione.
Abbiamo selezionato per voi il girotondo di Arthur Schnitzler. Quindi il tema è il sesso.
Puro e semplice.
Puro e semplice, bellissimo così com'è.
Nella sua essenza.
Esatto, poi vabbè, vedremo in sede di commento qualcosina di più approfondito. Allora, cosa possiamo dire? Allora, il girotondo, il titolo originario, chiaramente è in tedesco, ed è Reigen. È stato scritto nel 1897, però la prima vera edizione è del 1900, quando Schnitzler stesso ha deciso di pubblicarlo a spese proprie. L'autore, come abbiamo detto, è Arthur Schnitzler, che è stato uno scrittore, drammaturgo, e cosa interessante, è stato anche medico, esattamente come Chekhov.
Esatto.
Quindi è molto vicino a me e Giulia, che entrambi siamo studenti di medicina, quindi...
E tra l'altro l'opera è andata in scena soltanto nel 1920, giusto?
Esattamente, esattamente, ed è stata presentata così tardi perché già quando è stata pubblicata ha suscitato grande clamore e scandalo, e soprattutto in quegli anni in cui regnava l'impero c'erano dei regimi molto conservatori.
Sì, diciamo che c'era molta resistenza anche alla diffusione di temi così espliciti e scottanti.
Esattamente, anche perché comunque il testo, oltre a avere come tema il sesso, l'amore, è anche una critica alla società viennese di quel
Esattamente.
Tempo.
Esattamente.
Ed è una critica perché il girotondo, il nome già ricorda questa sua struttura circolare, è la rappresentazione di 10 quadri differenti in cui i personaggi dialogano due alla volta, quindi creano effettivamente un vero e proprio girotondo dove tutti incontrano tutti, in un intreccio che è molto sorprendente. Ogni dialogo terminerà con, oppure nel corso del dialogo, ci sarà un atto sessuale che però effettivamente in scena non avviene mai. E quindi abbiamo questi due personaggi, un uomo e una donna, che provengono da contesti sociali molto, veramente molto differenti tra di loro. E ogni volta quindi viene riproposto questo dialogo amoroso, che vabbè, poi vedremo in sede di commento come veramente delineare questo incontro amoroso.
Esattamente, lo approfondiamo un pochino dopo il tema, anche cosa voleva rappresentare.
Esatto,
l'autore.
Quindi i personaggi, come 10 sono le scene, chiaramente anche i personaggi sono 10. Io adesso vi dico quali sono: sono la prostituta, il soldato, la cameriera, il giovane signore, la giovane signora, il marito, la ragazzina, il poeta, l'attrice, il conte. Quindi questi sono in ordine. Noi vi proponiamo sicuramente le prime tre scene, quindi la prostituta, il soldato, la cameriera e il giovane signore. Poi vediamo se abbiamo tempo, vi proporremo anche la decima scena, che effettivamente non è proprio è proprio un atto a sé stante. Infatti è concepito proprio come atti diversi.
Sì, è interessante che le scene si prendano un pochino per mano, no? Che
il esatto,
cioè
sì.
Uno dei due personaggi che finisce, che è protagonista della scena precedente, si trova poi
nella
dopo,
scena successiva.
Quindi c'è tutto, proprio il girotondo si genera da sé.
Esattamente. Prima di lasciarvi al nostro intermezzo musicale, volevo leggervi giusto una frase che Schnitzler stesso ha scritto all'amico Otto Brahm. E Schnitzler dice: adesso sto lavorando a 10 dialoghi, una colorita sequenza. Conto qualcosa di più irrappresentabile che non si è ancora visto. Quindi è con queste bellissime parole dell'autore che noi vi lasciamo al nostro intervallo musicale, che è questa sera è tratto da Clowns und Kinder di Alfred Schnittke. Quindi ci siamo lanciati con quelli germanici, tedeschi, austriaci. Adesso sinceramente non so questo compositore se è tedesco o austriaco, non mi sono informato. Comunque
non mi trovi
la lingua è quella. Quindi vi lasciamo queste note e poi ci ritroviamo con il primo atto. Buon ascolto.
Thank you.
La prostituta e il soldato.
Vieni, mio angelo bello. Non vuoi venire con me?
Ah, sarei io l'angelo bello?
Sì, chi se no? Dai, vieni. Io abito da queste parti.
Non ho tempo. Devo rientrare in caserma.
Arriverai sempre in tempo in caserma. Con me per un po' starei meglio del solito.
Guardandoti bene da vicino, mi sa che hai proprio ragione.
Forza allora, che può arrivare da un momento all'altro una guardia.
Ah, sai che paura! La guardia. Ho anch'io la mia baionetta, se per questo.
Bene, non ci serve altro. Andiamo allora.
Ti dico subito che non ho denaro.
Non ho detto che voglio denaro da te.
Ah, non vuoi denaro?
A pagarmi ci pensano quelli che con più anni e più soldi di te. Con uno come te lo faccio gratis.
Aspetta. Allora sei forse quella tale di cui il mio amico Uber mi ha riferito?
Io non conosco nessun Uber.
Ah no, devi essere proprio tu. Hai presente il caffè nella Schiffgasse? L'hai rimorchiato là e portato a casa tua.
Da quel caffè sono tornata a casa con talmente tanti uomini.
Ah, se le cose stanno così. Andiamo. Alle 10 devo essere in caserma.
Quando hai cominciato il servizio militare?
Ah, lascia perdere. Abiti lontano?
10 minuti a piedi.
È troppo lontano, allora. Comincia col darmi un bacino, va.
Baciare è quello che più mi piace, quando sto con uno che mi piace. Ascolta, se la mia casa è troppo lontana, possiamo andare giù sull'argine del Danubio. Laggiù è così silenzioso. E poi adesso non c'è nessuno.
Sono indeciso. Non vorrei farmi beccare.
Su, fatti coraggio. Chissà se domani saremo ancora vivi.
Va bene, mi hai convinto. Si va di lì?
Sì, ma fai attenzione. È buio qui. E se scivoli, cadi nel Danubio.
Chissà. Magari sarebbe la soluzione migliore per me.
Non ho sentito quello che hai detto. Aiutami. Da queste parti ci deve essere una panchina.
Ah, conosci bene questo luogo, vedo.
E tu lo sai che sei proprio un bel tipo. Uno come te lo vorrei come amante.
Sarei troppo geloso.
Te la spazzerei via la gelosia.
Ah, in che modo?
Shh, parla piano. Ci potrebbe essere una guardia in perlustrazione. Chi direbbe che siamo al centro di Vienna?
Dai, vieni, vieni qui.
Non qui, che ti salta in mente? Se scivoliamo andiamo a finire in acqua.
Ah, non voglio più aspettare.
Sta attento però.
Ma dai, non temere, ecco. Brava. Così.
Sulla panchina sarebbe stato più piacevole.
Beh, quella è la stessa cosa, no? Dai, togliti ora.
Quanta fretta!
Devo andare in caserma, te lo avevo detto. Sono già in ritardo.
Vai allora. Prima mi dici almeno come ti chiami.
Ma che ti importa del mio nome?
Io mi chiamo Leocadia.
Leocadia? Ma che razza di nome è?
Senti!
Dai, che altro c'è ora?
Mi daresti almeno qualche soldo per il caffè?
Ma neanche per sogno. Ma mi hai preso per l'unico fesso che paga. Ti saluto, Leocadia.
Va all'inferno, Lazzarone!
Il soldato e la cameriera.
O Ora però mi deve spiegare perché ha avuto così tanta fretta ad andarsene. Era così bello là dentro. Io ballo sempre molto volentieri. Che fa? Perché mi stringe così forte?
Come si chiama? Kati?
Lei ha sempre in mente una Kati.
Ah no, mi sono ricordato. Marie!
Ma qui è proprio buio. Le dirò che ho un po' paura.
Quando è con me non deve aver paura, Marie. Qualunque cosa accada, io la saprei difendere.
Ma dove stiamo andando? Qui non c'è più nessuno. Venga, torniamo indietro, è troppo buio.
Ma no, ecco un po' di luce. Ah, oh oh, ma che bel tesoruccio.
Ma che mi sta facendo? Se l'avessi immaginato.
Che il diavolo mi porti se oggi da Svoboda ce n'era una più morbida di lei, signorina Marie.
Le ha provate tutte, prima di invitare me?
Parlo in base a ciò che si capisce ballando. Si comprendono molte cose, mi creda.
Con quella bionda dal muso storto ha ballato più che con me.
È una vecchia conquista di un mio amico.
Del caporale con i baffi arricciati?
Ah no, era quel civile che in principio stava seduto vicino a me. Ricorda, quello con la voce roca.
Ah, ho capito. È un tipo sfacciato mica male, devo dire.
Ah, l'ha importunata? Lo sistemo io appena lo rivedo, ma chi le ha fatto?
Oh, niente. Ho solo visto come si comportava con le altre.
Senta, signorina Marie.
Stia attenta a non bruciarmi con il sigaro.
Oh, pardon, signorina Marie. Ma diamoci del tuo.
Ma ci conosciamo ancora così poco.
C'è gente che si detesta e tuttavia si dà del tu.
La prossima volta quando ci... Ma signor Franz!
Ricorda come mi chiamo?
Ma signor Franz!
Mi chiami semplicemente Franz, signorina Marie.
Non sia così sfrontato. Potrebbe venire qualcuno.
E anche se viene? Non ci si vede da qui a lì?
Ma santo Dio, ma cosa mi sta facendo?
Guardi, lì ci sono altri due come noi.
Perché dice due come noi?
Voglio dire che si vede che anche loro stanno bene insieme.
Non mi spinga così, mi fa cadere.
Shh, abbassi la voce.
Senta, ora se non la smette mi metto a gridare. Ma cosa fa? Ma...
Ma in giro qui non c'è nessuno.
Allora tiriamo in mezzo alla gente.
Ma noi non abbiamo bisogno di gente, Marie. Ci serve solo...
Ah. Ma signor Franz, la prego in nome di Dio. Se avessi immaginato una cosa del genere... Oh, oh, sì, entra.
Che bello.
Sì, però è tanto buio che quasi... Non riesco a vedere il tuo volto.
Eh? Beh, il volto non è che qui importi molto. Ascolta, Mary, girati un momento. Ecco così, sì, sì. Su, signorina Marie. Dobbiamo andare ora. Non può rimanere lì, distesa sull'erba in eterno.
Aspetta un momento, Franz. Aiutami almeno ad alzarmi.
Dai, spicciati.
Oddio, come sei diventato di colpo cattivo, Franz.
Sì, sì, cattivo, ma pensa un po'.
Che fai ora? Mi abbandoni qui?
Beh, lasciami almeno accendere il sigaro.
Dimmi, dopo aver fatto quello che hai fatto, mi vuoi almeno un po' di bene?
Dovresti capirlo, no? Signorina Marie?
Adesso dove andiamo?
Beh, ritorniamo da dove siamo venuti.
Per piacere, non camminare così alla svelta. Senti, Franz, mi vuoi bene?
Ma se te l'ho appena detto che ti voglio bene.
E come mai non mi dai neanche un bacio?
Ecco. Senti? Si ode di nuovo la musica.
Vorresti tornare là a ballare?
Beh, certo, perché no?
Vedi, Franz, io devo rincasare. Che cosa... Chissà che cosa staranno già dicendo. La mia padrona è una... A suo avviso, io non dovrei mai uscire.
Beh, se devi andare, ciao.
Ma io ero convinta, signor Franz, che lei mi avrebbe accompagnato.
Accompagnarti? Ma scordatelo!
Senta, è tanto triste rincasare da soli.
Dove abiti?
Non è lontano, nella Porzella in Gas.
Là in fondo? Ah, ne hai da strada da fare, allora. Allora, adesso si fa ancora un po' di baldoria. Oggi ho tempo in abbondanza. Non devo essere in caserma prima di mezzanotte, perciò io torno a ballare.
Ho capito. Adesso è il turno della bionda col muso storto.
Beh, non è poi così storto.
Oddio, come sono cattivi gli uomini. Lei si comporta così con tutte quante, no?
Beh, mi piacerebbe, ma con tutte sarebbe troppo. Eccolo di nuovo qui.
Chi?
Beh, lo Svoboda! E come siamo stati veloci. Stanno sempre suonando la stessa musica. Taratata, taratata, tata. Senti, se mi vuoi aspettare qui, dopo ti accompagno. Se no, ciao.
Va bene, ti aspetto qui.
Intanto si faccia portare una birra. Oh, permette, signorina? La cameriera e il giovane signore.
Prego, signorino.
Ah, sì, Marie. Ah sì, ho suonato. Sì. Ma cosa volevo? Ah sì, giusto. Tiri giù le imposte, Marie. Fa più fresco quando le imposte sono giù. Sì. Ma che fa, Marie? Ah già. Ora però non si vede più a leggere.
Lei, signorino, studia così tanto.
Ecco, così va bene. Lei, Marie... Sì... Cosa volevo dirle? Ah sì, c'è forse del cognac in casa?
Sì, ma deve essere chiuso.
E chi ha la chiave?
Ce l'ha Lalini.
E chi è Lalini?
La cuoca, signor Alfred.
Vabbè, allora chieda la chiave a Lalini.
Ora non c'è, è il suo giorno libero.
Ah. Allora, Marie, mi porti un bicchiere d'acqua. Ma la faccia scorrere prima, che sia bella fresca. Oh, grazie. Cosa c'è? E stia attenta. Rimetta il bicchiere sul vassoio. Che ore sono?
Le 5, signorino.
Ah, le 5. Bene. Cosa volevo chiederle, Marie? Stamane non è venuto qui il dottor Schiller?
No, non è venuto nessuno stamattina.
Ah, è davvero strano. Così il dottor Schiller non è venuto. Lei lo conosce il dottor Schiller, vero?
Sicuro? È quell'uomo grosso con la barba nera.
Sì. E non è venuto qui?
No, qui non è venuto nessuno, signorino.
Venga qui, Marie.
Prego.
Più vicina. Così. Credevo solo che...
Che cos'ha, signorina?
Credevo... Soltanto per via della sua camicetta. Ma che roba è? Ma su, si avvicini un po', non la mangio mica.
Che cos'ha di strano la mia camicetta? Non le piace, signorino?
Beh, è un bellissimo azzurro. Molto piacevole. Anche lei è molto piacevole, Marie.
Ma... Signorino!
Che c'è? Lei ha una bella pelle bianca, Marie.
Signorino, lei mi lusinga.
Questo non fa certo male.
Oh,
Perché sospira? Perché sospira così, Marie?
Ah, signor Alfred.
E che pantofole carine ha.
Ma, signorino, e se qualcuno suonasse?
Ma chi mai potrebbe suonare a quest'ora?
Ma, signorino, c'è troppa luce.
Non deve sentirsi intimidita né di me né di altri. Lei è così bella. Sì, lo giuro sull'anima mia, Marie. Lei è... Sa che i suoi capelli mandano un profumo così buono.
Oh, signor Alfred.
Non facciala difficile, Marie. L'ho già vista nuda più volte. Ad esempio, una notte che appena rientrato andai a prendere un bicchiere d'acqua. La porta della sua cameretta era aperta e...
Oddio! Non immaginavo che il signor Alfred fosse così cattivo.
Ho viste tante cosine tue. Questo. E questo. E questa. E...
Ma, signor Alfred!
Vieni. Così, sì, così.
Ma se adesso qualcuno suonasse...
Ora la finisca, via! Nella peggiore delle ipotesi non apriremo. Diavolo! E senti che cagnara fa quel villano. Deve essere da un po' che suona così. E noi non lo abbiamo sentito.
Ma io sono sempre stata con le orecchie tese.
Via, guardi un po' chi è. E dallo spiancino.
Signor Alfred, ma lei, ma noi...
La prego, vada a vedere.
Se c'era qualcuno, se n'è già andato via. Forse il dottor Schuller.
Non importa. Ah, Marie, io adesso vado al caffè.
Di già, signor Alfred?
Le dicevo che vado al caffè. Nel caso venisse il dottor Schuller, lei le deve
dire... Ormai non verrà più.
Se venisse il dottor Schuller, io sono al caffè. Ed eccoci qua di nuovo in studio, ragazzi. Speriamo che le nostre letture vi siano piaciute.
Non vi abbiano traumatizzato.
Traumatizzato, vabbè.
Ai piccolini che ci seguono.
No, infatti, ragazzi, mi spero stiate dormendo, anche perché sono le 10:30, quindi mi raccomando,
allora,
genitori, spero abbiate mandato i vostri figli a letto. A casa, stavo per dire. Ciao. E niente, allora cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire di questa bellissima opera?
Possiamo introdurre
opera?
Un pochino il tema e il significato dell'opera, magari, no, Alberto?
no, adesso
no,
per
cioè,
pure
se vuoi, possiamo anche andarcene.
Possiamo anche andarcene, lasciare chi ancora lasciare ci sta ascoltando a questo punto e non se n'è andato.
Così.
Direi che potremmo iniziare dal tema di Vienna, giusto? Perché,
sì.
Allora, come ho detto anche prima, allora quest'opera è sicuramente una critica all'impossibilità di amare, ma anche una critica alla società viennese. Quindi adesso Giulia, so che...
Sì, una società viennese che stava vivendo un profondo cambiamento, ricordiamo che siamo a cavallo tra due secoli e Schnitzler è vissuta a cavallo tra due secoli, e Vienna in quel periodo stava vivendo la secessione viennese, un periodo artistico che sicuramente tutti ricordiamo dai libri di storia, dalle interrogazioni di storia e di arte.
E, anche di storia
sicuramente, e Vienna in quel periodo è andata incontro a grandi cambiamenti, grandi ristrutturazioni e ammodernamenti che l'hanno portata a livello delle altre grosse capitali europee. Ricordiamo che a Vienna in quel periodo stava anche operando Otto Wagner, che è un importante architetto, che ha vissuto proprio in quel secolo, ed è in quel secolo che sono stati costruiti i famosissimi palazzi in stile imperiale viennese, perché Vienna a quell'epoca era la capitale dell'impero austro-ungarico, impero austro-ungarico che contava 15 nazioni, era un impero enorme, era un focolaio multiculturale incredibile. Per questo che la cosa bella di questa opera è che mette a contatto persone di estrazione sociale molto diversa, ed è esattamente un quadro tipico della società viennese dell'epoca. E quello che mette in evidenza l'opera di interessante è l'ipocrisia della borghesia, che è una ipocrisia basata su dei rapporti umani molto superficiali, dove costruire legami affettivi importanti è quasi impossibile. Si vede nell'interazione con i protagonisti, che dopo vi illustrerà meglio Alberto. Io volevo soltanto farvi un piccolo riferimento biografico all'autore, che l'autore, appunto, come ci ha ricordato Alberto, aveva studiato medicina e viveva a Vienna in un periodo in cui ribollivano molte personalità importanti, tra cui il grande Freud,
grandissimo, il padre della psicoanalisi,
che in quegli anni, proprio a cavallo del Novecento, aveva introdotto il termine di psicanalisi e faceva le sue sedute psicanalitiche in una strada conosciuta di Vienna. E è interessante che i due si sono incontrati molto tardi, nel 1922, nonostante fossero molto affini per conoscenze artistiche e per i circoli che frequentavano. E Freud ha scritto una lettera a Schnitzel dicendo: guarda, temevo, nel suo linguaggio un po' psicanalitico, di incontrare il mio sosia, avevo il timore del sosia, perché temevo di incontrare qualcuno che fosse troppo uguale a me e quindi di restare un po' bruciato.
Esatto, se non sbaglio parla di doppio, no? Il suo doppio
che è una tematica tipica di Freud. E esatto, tra l'altro le pulsioni istintuali, che qui sono ben rappresentate nell'opera di Schnitzer, sono una delle tematiche meglio affrontate da Freud, in cui l'uomo è diciamo preso da due pulsioni fondamentali, che sono Eros e Thanatos. Eros che è l'amore, Thanatos che è la morte e la distruzione.
E il girotondo è un gioco infantile che banalmente consiste nel darsi la mano e girare in cerchio. Poi la classica filastrocca annessa è: giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. E questa filastrocca è il gioco stesso. Solamente la filastrocca non il gioco. Si pensa sia stato introdotto nel periodo della peste nera. Quindi questa tematica della morte è molto ricorrente, e può essere che Schnitzler, oltre alla tematica comunque della questa circolarità dei personaggi, magari abbia anche ripreso da questa origine proprio della filastrocca stessa, che noi l'abbiamo recitata in italiano, ma chiaramente in Europa era diffusa. Poi
io volevo anche fare un piccolo riferimento a un altro autore che era attivo a Vienna in quel periodo, Klimt, che
fantastico, mamma,
è un pittore che a Alberto piace molto perché è un pittore romantico, passionale. No, scherzo, comunque Klimt, che porta nei suoi quadri il Doro, che è un retaggio in realtà del suo viaggio in Italia, che aveva condotto sia a Ravenna che a Venezia, che gli aveva lasciato un'impronta del tutto il periodo medievale, lo inserisce però in un contesto che è il contesto attuale della sua cultura, che è la cultura viennese di quell'epoca, che nell'ipocrisia lasciava trapelare però i semi della sessualità, di questa sorta di atmosfera un pochino libertina, che infatti aleggiava nell'aria. Ed è rappresentato nei suoi quadri da queste figure femminili molto seducenti, molto sensuali.
Sì. Compito a casa, andate a riguardarvi i quadri
di
Klimt.
Se potete, andate a Vienna come vorrei.
Mamma mia, anche io. Dai, organizziamo un tour gita a Vienna tutti insieme.
Non facciamo un dramma
a Vienna. Allora, io cosa posso dirvi? Allora, io potrei stilare un'analisi delle scene che abbiamo trattato. Alla fine, come avrete sentito, ne abbiamo trattate solamente tre, non la decima, perché comunque i tempi sono molto tirati. Allora, nella prima scena dove siamo? Allora, effettivamente i contesti storici e temporali magari non sono proprio ben definiti dalla scena vera e propria come ve l'abbiamo letta, quindi magari io vi aiuto a comprenderla al meglio. Allora, ci troviamo su un ponte, ed è sera tardi, e tutte le scene tranne la nona e la decima sono tutte ambientate di sera. I personaggi quindi sono una prostituta e un soldato. Il soldato sta tornando a casa e viene fermato dalla prostituta, che gli offre una prestazione sessuale gratis. La scena poi è molto interessante nell'originale, non chiaramente nella versione italiana, perché l'italiano che viene proposto è chiaramente un italiano standard, ma la l'aspetto molto interessante, che può anche essere poi visto in paragone agli altri atti, come abbiamo detto, no, altre scene, altri atti veri e propri, è il linguaggio che viene utilizzato, perché nella scena in tedesco il dialetto che viene impiegato è il dialetto viennese, quindi tipici di una scala sociale non agiatissima, ma comunque abbastanza di basso, medio bassa. Ed è anche emblematico il fatto che la prima a prendere la parola è la prostituta. Cioè, quindi anche questo è molto... Cioè, l'apertura dell'opera stessa è una prostituta. Quindi un'immagine molto forte,
sì,
d'impatto, che sicuramente...
Cioè, esatto,
esattamente, provocatoria e provocante, tutte e due, secondo me. E temi che affiorano in questa prima scena sono sicuramente la paura di essere scoperti e il tema della morte, come benissimo ci ha detto anche prima Giulia. Morte che giustamente è intrecciata a quella dell'Eros. Poi vabbè, il dialogo, come procede nell'atto sessuale, vabbè, molto grottesco. Ed è la parte, a mio parere, molto più banale del testo,
sì,
stesso.
Che vuole anche fare un po' risaltare la banalità delle interazioni tra i personaggi,
esatto,
che sono un pochino tutti superficiali.
Un po' pessimistica.
Sì, una visione un po' pessimistica delle relazioni
delle
umane.
Relazioni. E poi, passando alla seconda scena invece, siamo in una domenica sera, quindi ripeto, il tema della notte, della sera è ricorrente in quest'opera, ed è una scena che è caratterizzata dal continuo passaggio tra il tu e lei. Quindi questo sempre a marcare il fatto dell'instabilità della relazione che si instaura tra il soldato e la cameriera. Quindi Franz, il soldato, mostra un egoismo e una noncuranza nei confronti della cameriera, di cui effettivamente non si ricorda neanche il nome e di cui poi alla fine non si preoccupa delle sorti.
È
una, esatto, una tra le tante. E,
come
infatti,
spesso voi uomini fanno.
Ma no, dai, non è vero. Cioè, ci siamo anche noi uomini
scherzo.
Di una volta.
Alberto è un bravo ragazzo.
Mi stai vendendo,
sì.
Così, ok, grazie, apprezzo. E quindi vabbè, vediamo come Franz è molto distaccato, come abbiamo detto, e anche qua è molto forte la presenza del dialetto. Infine, nella terza scena, che è la scena che mi sta particolarmente a cuore, cosa abbiamo? Allora, l'antefatto, troviamo sempre Marie che sta scrivendo una lettera. Chi la sta scrivendo? Al soldato della scena precedente. Quindi effettivamente la relazione è andata avanti. Però cosa fa questa cameriera? Alla fine lei sa benissimo cosa succederà. Lei sa benissimo che il signorino, il giovane padrone per cui lei lavora, lui è invaghito di lei e lei ne approfitta e anche lei effettivamente ci sta. Quindi anche lei viene comunque presa da questa, esatto, da questa passione. E quindi anche qua il tema fortissimo è la precarietà dei rapporti, della fretta, della paura di essere scoperti. E la cosa bella di questa scena, che speriamo di avervi reso anche radiofonicamente, è il cambiamento repentino che ha Alfred, quindi il giovane signore, quando suonano alla porta. Quindi lui cambia completamente atteggiamento, diventa distaccato e i suoi gesti valgono molto più delle parole. Quindi lui vuole far capire a tutti i costi che la relazione è finita, basta, prende il sigaro, decide di andarsene, dissimula la sua frustrazione che stava per compiere l'atto, non ce l'ha fatta, è stato frenato e quindi è andata, è finito il momento, adios.
Adios. E adesso direi di chiudere...
Cavolo, sono già... Sì, siamo già... Siamo in
chiusura. Questa perla, Alberto.
Vi chiudiamo, allora...
Alberto ha una passione per malattie infettive.
Mamma mia, fantastica,
sì,
ragazzi. Se non
prevede
farò l'attore...
Prevede futuro infettivologo e quindi vuole a tutti i costi parlarvi dell'HIV e della... Vabbè, delle malattie sessualmente
trasmissibili,
che la vedo difficile visto che abbiamo poco tempo, quindi ci focalizziamo sull'HIV.
No, esatto, magari facciamo una cosa molto, ma molto, 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 molto veloce. Anche perché, appunto, noi ci teniamo da futuri medici a sensibilizzare queste tematiche.
E
perché...
come si sensibilizza il rischio? Come si sensibilizza? Bisogna non impiegare termini generali, ricordatevelo ragazzi, per far sì che le persone percepiscano il rischio si deve mettere il rischio nell'interazione con la persona, cioè non bisogna,
esatto,
dire...
dovete parlarne, esatto, è molto importante questa cosa,
esatto,
cioè confrontatevi con
il
partner.
Il soggetto è vulnerabile nei confronti della malattia, sennò il soggetto crea una sorta di distanza fra sé e la malattia, per cui si sente protetto anche in modo irrealistico.
Assolutamente sì. Quindi allora, torniamo a noi, allora, giusto per introdurvi al tema, poi speriamo di incuriosirvi e se non ne sapete che andiate a cercare effettivamente notizie,
studiate,
informazioni. Esatto, studiate, perché è molto importante questa tematica per voi e per la società in generale. per una protezione, un'immunità di gregge, come si suol dire. Allora, iniziamo a definire, a distinguere HIV e AIDS. Allora, l'HIV è il virus dell'immunodeficienza. Sì, umana. Esatto. Giusto? Dalla di là mi viene detto B. Ok, andata. E quindi è un virus che ha la peculiarità di attaccare e distruggere in particolare un tipo di globuli bianchi che sono i linfociti CD4, i quali sono responsabili della risposta immunitaria dell'organismo. Quindi in questo modo il sistema immunitario viene indebolito fino a annullare praticamente la risposta contro altri virus, batteri, protozoi, funghi e anche tumori effettivamente.
Miceti,
anche,
mettiamoli
dentro tutti. Mentre dall'altra parte l'AIDS è la sindrome, quindi identifica uno stadio clinico avanzato dell'influenza dell'HIV. Quindi è una sindrome che può manifestarsi nelle persone che hanno contratto l'HIV anche molti anni dopo aver acquisito l'infezione.
E soprattutto che non si sono trattate, perché grazie adesso con le terapie che ci sono la maggior parte delle persone sieropositivo non arriva allo stadio di AIDS come un tempo.
Esatto.
Però adesso vogliamo lanciarvi i messaggi principali di questa malattia. Quali sono le vie di trasmissione della HIV?
Sono tre, partiamo con
una.
Questa. La prima è la via ematica. La seconda è la via materno-fetale. E la terza, quella per cui noi siamo qua a parlarvene, è la via sessuale.
Oh yes, baby.
Oh yes. Queste sono, cioè questa è una delle tante malattie sessualmente trasmissibili. Altre, Giulia, parlacene tu.
Altre sono la gonorrea, che per fortuna adesso non si vede più teoricamente.
Esatto, ed è causata da un batterio.
Dalla Neisseria gonorrea, che invece è un batterio, quindi non è un virus. E l'altra è la sifilide, causata invece dal treponema pallidum.
Yes.
Che anche quella
anche
adesso non si vede più. Sicuramente non si vedono più gli stadi avanzati. E comunque si può trattare con un antibiotico, quindi siamo più
protetti
sicuri. Da questo punto di vista. Ovviamente un tempo, magari ai tempi di Schnitzer, queste malattie erano molto più diffuse.
Molto più diffuse e anche letali.
Esatto, non si trattavano. Va bene ragazzi, noi vi abbiamo allietato con queste
bellissime
informazioni. E chiudendo il capitolo AIDS, Alberto ci racconta del suo grande mito che è morto proprio a causa dell'AIDS.
Esattamente, parliamo di Freddie Mercury, che appunto è venuto meno in seguito, molti anni dopo, aver contratto l'HIV, il virus. Poi altri personaggi famosi che sono morti?
Ah, ragazzi, sì, Nureyev, il ballerino sovietico che tutti ci ricordiamo. No, vabbè.
Poverino, cioè, vabbè, siamo stanchi, perdonateci, ma siamo proprio cotti, cioè, siamo in piena sessione,
sì.
Cioè,
vabbè,
cose, poi adesso che abbiamo anche parlato di cose mediche, cioè,
le
proprio...
Le personalità che sono morte per l'AIDS sono tantissime, tra l'altro,
sì,
nella storia, ed è una piaga, tra l'altro, importantissima ancora in certi paesi del mondo, allucinante.
Sì.
Comunque, noi chiudiamo qui con la bellissima canzone dei Queen, Who Wants to Live Forever, che
è stupenda e sicuramente
rende bene quel momento della,
sì,
vita anche di Freddie Mercury.
Freddie Mercury, che quando ha scoperto di avere questa sindrome, di essere affetto, insomma, non sai quando mai ti potrà colpire il giorno
finale.
È
bello finale. Che comunque scrive questa canzone che comunque rende, che poi l'ha reso immortale, cioè comunque lui è diventato,
sì,
immortale nonostante nella sua condizione di malato terminale di AIDS, lui comunque è rimasto nella storia e tutti ce lo ricordiamo.
Sì, anche noi che siamo nati dopo che lui
no,
è morto.
Esatto,
cioè,
sappiamo bene.
Stiamo ancora parlando, quindi... Questa, possiamo dire, la dedichiamo a Freddie Mercury.
Ah,
a Freddie Mercury e a tutti
un saluto finale al mio amico Alejandro.
Sì, esatto, che ci sta ascoltando dalla Spagna.
Dall'Espagna.
Dall'Espagna.
Hola, abbiamo scritto delle parole in spagnolo per te.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Te
queremos muchos.
No
hablamos muy bien español, pero tenemos un corazón muy grande. Besos.
Ciao Calabacín.
Ciao, grazie mille di averci ascoltato. L'appuntamento per chi ci sta ascoltando live non è settimana prossima, ma è quella successiva ancora. Quindi ci rivediamo lunedì 27 gennaio, giorno della memoria, quindi della Shoah. Ci sarà, ve lo anticipiamo già, una puntata chiaramente a tema. Grazie mille di nuovo di averci ascoltato,
bellissimi.
Buonanotte e ascoltate e godetevi con noi questa bellissima canzone di Freddie Mercury e dei Queen in generale. Ciao! There's no time for us. There's no place for us.
There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.
For